Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio prima di tutto pregare perché è importante lo studio. Oh Padre, chi è sufficiente? Io no, nessuno di noi. Nessuno è sufficiente nella propria forza e capacità di compiere qualsiasi buona opera. Nessuno è capace a mai produrre buon frutto, vero frutto che durerà. Noi possiamo impegnarci quanto vogliamo, ma se noi non dimoriamo in te, in Gesù Cristo, non ci sarà frutto. Perciò ti prego di aiutarci a comprendere meglio cosa serve per dimorare in Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, le tue verità. Aprici gli occhi a vedere Cristo e ciò che ci ostacola da Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Chiedo scusa per quello che sto per dire che non è gradevole dopo aver mangiato. Ma voglio farvi una domanda. Quando uno vomita su quello che ha mangiato, è possibile che vomita su qualche cibo che non aveva mangiato? Cioè, sembra una domanda assurda, ma pensate. Voi, genitori, magari i bambini tendono a vomitare un po' più che gli adulti. Allora, quando un bambino mangia e poi vomita su il tutto, che cosa esce dalla sua bocca, oltre ai vari succhi gastrici? Che cibo esce dalla sua bocca? Quello che ha appena mangiato. Cioè, e si letteralmente, non è piacevole, ma si può vedere quello che ha mangiato. Giusto? Se uno ti lascia un bambino da curare, come i babysitter che devono andare in posto e il bambino vomita, tu sai quello che la mamma aveva dato a lui da mangiare. Se quel bambino non aveva toccato un certo cibo da mesi, è sicuro che non vomiterà su quel cibo, giusto? Giusto. Nulla può uscire che non è già dentro. Nello stesso modo che questo è vero nel campo fisico, fisiologico, è anche vero nel campo spirituale. Nessun peccato può uscire dalla tua vita, dalla tua bocca, se non era già dentro il tuo cuore. Non importa le circostanze, se tu prendi un bambino e fai un forte colpo allo stomaco e lui vomita, non importa quanto forte è la tua colpa allo stomaco, non farà venire su qualcosa che non era già dentro. E se tu hai una circostanza durissima nella tua vita e ti fa vomitare su un peccato, non è stato quello che ti è successo che ha creato quel peccato. Era già dentro. Era già dentro. Vi leggo le parole di Gesù Cristo a riguardo. Questo è Marco 7:20, 3-4 versetti. Ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigia, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Questo elenco non è completo, è rappresentativa. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro. Dal di dentro l'uomo e lo contaminano. Quando noi pecchiamo, non è mai dovuto alle circostanze o a qualcosa che ci accade. Quando noi pecchiamo, è sempre dovuto a quello che era già dentro di noi. Quando noi pecchiamo, mai il peccato viene da al di fuori, sempre viene da quello che era già nel cuore. Allora, solitamente ogni vero credente conosce la gioia della vittoria su qualche peccato. Per esempio, conosco, ho la mia esperienza, ma conosco tante persone, conosco persone che sono stati ladri, rubavano, sono stati salvati e non solo hanno smesso di rubare, ma hanno avuto la gioia di impegnarsi a poter dare. E non hanno mai più avuto la tentazione di rubare. Hanno avuto vittoria su questo peccato per mezzo dell'opera di Dio in loro, con grande gioia. Conosco maschi e femmine, qui dico femmine, ma tutti e due, che hanno avuto una vita immorale, con modo sia di vestirsi che comportarsi immorale. Ma dopo la salvezza hanno avuto un cambiamento di cuore tale che non hanno mai avuto nemmeno la tentazione. Hanno superato, si sono cambiati modo da vivere. Quello che era la vita non li interessava, hanno avuto vera vittoria per mezzo di Cristo. Ed è così per tanti peccati. Una parte meravigliosa della vita in un vero credente è di conoscere per mezzo dell'opera di Cristo la vittoria sul peccato per mezzo dell'opera di Dio in lui. Però ogni vero credente conosce anche quanto è terribile la battaglia contro i peccati abituali. Conoscete quel termine? Abbiamo usato quel termine? È un termine famosissimo. Credo di forse non averlo mai usato qui. Il concetto sì, ma il termine no. Allora, è un'etichetta, non si trova nella Bibbia, ma nella storia del cristianesimo è molto famoso. I peccati abituali sono quei peccati che sembrano di essere talmente radicati che sembra impossibile mai superarli. Sembra che tutto vada bene e all'improvviso ti trovi pienamente caduto ancora in questo o quell'altro peccato abituale, si chiama. Infatti spesso succede che uno pensa, wow, è già da 6 mesi, oh, grazie a Dio. Il giorno dopo arriva quel peccato, si cade pienamente in quel peccato. Questi sono i peccati abituali. Chiediamo perdono, preghiamo a Dio chiedendo la forza di non cadere più, sembra che le cose vadano meglio, e poi, di nuovo, spesso con poco avviso, ci troviamo caduti ancora nello stesso peccato. Questi sono i peccati abituali. E sono terribili. Ci troviamo facendo ancora quello che odiamo fare. Ognuno di noi conosce il dolore di cadere ancora in un peccato, ognuno forse diverso comunque, per il quale hai già chiesto perdono più volte. Facilmente si arriva al punto di dubitare che sarà mai possibile avere la vittoria. Perché esistono questi peccati che sembrano impossibili a superare? È possibile avere vere vittorie su questi peccati? E se sì, come possiamo avere la vera vittoria di cui abbiamo così tanto bisogno? Allora, vi do prima di tutto una meravigliosa, preziosa notizia. Grazie a Dio possiamo avere vittoria sui peccati abituali. Però questa vittoria non arriva automaticamente né facilmente. Arriva solamente con una vera battaglia, combattuta secondo i principi di Dio, nella potenza di Dio, umilmente, con umiltà. Esiste la vittoria, ma è una vittoria che non possiamo mai ottenere se utilizziamo solo alcuni dei mezzi che Dio ci dà. Se diciamo, questo va bene, quello va, quello lì no, però mi concentrerò su questo, mai, mai, mai avrai la vittoria. Ho dato cura a persone che sono credenti più di 70 anni, che ancora combattono gli stessi peccati di 70 anni prima, e piangono, ma devo con tristezza dire, non utilizzano tutti le armi che servono per ammazzare questi peccati. Con l'aiuto di Dio, prego che in questo studio possiamo iniziare a comprendere meglio come combattere i nostri peccati abituali e ogni altro peccato, per avere la vittoria che Gesù Cristo ci ha comprato sulla croce. Quando si pensa ai peccati abituali, ci sono due errori in come si potrebbe vederli, due grossi errori. Una posizione falsa è di credere che si può arrivare al punto di maturità in cui non bisogna più combattere perché già c'è la vittoria. Abbiamo vinto i nostri peccati e adesso siamo in attesa di Cristo. Questo non è la verità, nessuno ci arriva in questa vita, c'è sempre un duro combattimento. Ma l'altra posizione falsa è di pensare che non sia possibile avere vittoria sul peccato. Grazie a Dio, questo è una menzogna da Satana e non è vero. In quel modo di pensare uno dice, ma è inutile. E a quel punto, scusami, perché combattere se non posso avere la vittoria? Se io credo questa menzogna, perdo ogni desiderio di combattere perché sarebbe inutile. Ma è una menzogna da non credere. Quindi, una battaglia c'è, una dura battaglia, ma è una battaglia in cui possiamo avere in Cristo la vera vittoria. Solamente se ci umiliamo ad usare tutte le armi che Dio ci dà. Questo studio era troppo grande, ho scoperto 15 minuti fa, di fare tutto stasera, perché stava proprio crescendo. Allora, facciamo metà stasera e l'altra metà o domenica mattina o mercoledì prossimo. Io inizio questo studio con la base che ognuno di voi già sa benissimo che ci sono peccati abituali nella vita. Non serve spiegarvi questi peccati, perché siete già molto coscienti che esistono. Piuttosto, quello che vorrei fare nel tempo che abbiamo è di aiutarvi a capire che possiamo vincere e di spiegarvi gli attrezzi che Dio ci ha dato, le armi. Come ho detto, ci sono varie armi nel combattimento che ci portano ad avere vittoria in questa battaglia e tutti sono armi necessarie. Non possiamo scegliere solo le armi che vanno a noi, perché sarebbe quello di combattere con orgoglio, non arrendendoci a Dio, non utilizzando quello che ci dà da utilizzare. E già a priori siamo sulla via sbagliata, perché non ci stiamo sottomettendo a Dio. Quindi veramente sottometterci per arrenderci alla volontà di Dio nel combattimento, o lasciate stare il combattimento, ma non è quella la via giusta. Allora vi do un elenco di quello che serve e poi cominciamo a parlare in modo dettagliato di questo elenco. Prima di tutto serve riconoscere il peccato e i peccati in modo chiaro, senza scuse. Numero due, serve riconoscere, meditare su quanto danno questi peccati fanno. Se io ho un problema di casa e se uno viene e dice guarda ti costerà almeno 15.000 euro di mettere a posto questo problema, se non sono convinto che sia un problema assai terribile, io dico ma faccio a meno. Cioè, ci dico la verità, io dico faccio a meno. Io devo capire la gravità prima che sono pronto a spendere una cifra così grande e prima di spendere quello che costa, ed è costoso, devo capire quanto è grave il problema. Quindi, quello è il secondo punto. Terzo, serve non dare spazio all'orgoglio nel combattimento contro questi peccati. Non posso coccolare il mio orgoglio cercando di combattere con l'altro mano. Devo combattere il mio orgoglio per combattere questi peccati che spesso è proprio l'orgoglio. E poi, non arriviamo in questo studio, quindi non mancate il prossimo, dobbiamo vedere di più Gesù Cristo come tesoro. Dobbiamo vedere di più Gesù Cristo come tesoro. Allora, inizio andando più a dettaglio su questi punti. Primo punto, bisogna riconoscere il tuo peccato senza scuse. per combattere i tuoi peccati abituali, prima di tutto, tu devi assolutamente riconoscere pienamente la tua colpa per quei peccati. Se non riconosci e assumi la piena responsabilità per i tuoi peccati, non avrai mai la vittoria su quei peccati. Non solo, quei peccati diventeranno il tuo padrone e la tua vita cristiana diventa una cosa finta. Diventa una cosa che tu fai, la facciata esterna, ma il cuore diventa un ghiacciolo. Non puoi combattere un peccato se non riconosci pienamente che è un peccato di cui tu sei 100% colpevole ed è una gravissima offesa contro Dio. È triste e terribile quante volte non prendiamo la piena responsabilità per i nostri peccati. Per esempio, quanto facilmente ci scusiamo per un peccato o ci giustifichiamo con varie scuse. Vi do alcuni esempi, ma il fatto è che siamo tutti esperti a dare questi esempi. Però vi do qualcuno. Che servono per nascondere o tutto o una parte della colpa. E ce ne sono di tante variazioni, vi do solo alcuni. Spesso usiamo frasi per tipo, perdonami, ero molto stanco. O non ero pronto per quel tipo di reazione. O non avevo capito bene la situazione. O ero molto teso quel giorno. O non so perché ho reagito così. Ma chiaramente ci sono tanti altri simili. Sono tutte scuse per far capire che, guarda, non era veramente il mio cuore. Era dovuto alle circostanze. Uguale a come far vomitare un bambino e dire, ma non avevo mangiato quel cibo che è venuto su. Non era dentro di lui quel cibo. Se uno vomita, vomita quello che era già dentro. E Gesù, abbiamo letto in Marco, se uno pecca, pecca solamente solamente quello che era già dentro, nulla che gli viene aggiunto dalle circostanze. Allora ascoltatemi bene. Finché cerchiamo, in qualunque modo, anche minimo, di minimizzare la nostra piena colpa, non avremo mai vittoria sui nostri peccati. Non solo, ma finché non prendiamo la piena responsabilità per i nostri peccati, non stiamo veramente confessando i nostri peccati. Guarda, perdonami, era un peccato quello che ho fatto, che ero molto teso, perdonami. Io ancora non ho confessato il mio peccato. Mi sono giustificato e davanti a Dio sono ancora colpevole e non sono né perdonato né purificato. Quel peccato ancora è lì dentro, più che prima, perché Dio mi ha fatto vedere il peccato e ho rifiutato di prendere la mia responsabilità. Mi sono giustificato. Oh, perdonami, ero molto teso. Non sto confessando quel peccato. Sto ammettendo, dico le parole, perdonami, ma non sto biblicamente confessando. Non mentire a te stesso e allo Spirito Santo. Se tu chiedi perdono con qualche ragionamento che ti ha spinto come se fosse un po' dovuto alle circostanze esteriori, non stai confessando ancora il tuo peccato. Sei ancora colpevole? La Bibbia dice, se cosa? Ammettiamo? No, se confessiamo i nostri peccati, Dio egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Ma se io mi giustifico che era, sai, perdonami, Dio non mi perdona, la condizione Dio ci dà e non ci purifica, e quel peccato è come un grande malattia che resta dentro. Indipendentemente di quante scuse diamo, siamo veramente colpevoli per quello che siamo colpevoli. Semplice, ma è vero. Indipendentemente di quanti ragionamenti diamo, siamo colpevoli di quello che siamo colpevoli. Perciò il primo passo biblico per avere vittoria sui nostri peccati, e grazie a Dio compreso anche i peccati abituali, è di riconoscere e assumere la piena, assoluta responsabilità per quei peccati. Noi pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. Abbiamo letto le parole di Gesù che dice è dal cuore dell'uomo che vengono tutte queste cose. Noi pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. Noi pecchiamo perché scegliamo di peccare. Nulla al di fuori di noi può farci peccare. Nulla al di fuori di noi può farci peccare. Le circostanze non ci fanno mai peccare. Piuttosto le circostanze rendono visibili i peccati che erano già in noi. Il peccato è dentro il nostro cuore. Noi pecchiamo perché abbiamo il peccato nel cuore. Una arma che io uso quando pecco, ringrazio Dio per le circostanze. Ringrazio Dio per l'offeso che ho subito, l'ingiustizia. Prima perché conosco il mio cuore e il mio cuore è ben presto di voler scusarmi parlando di quella offesa subito o ingiustizia. Allora io vado sul controattacco e non solo cerco di non usare quello come scusa, ma ringrazio Dio, Signore, ho peccato. Che vuol dire che era dentro, grazie che mi hai mandato quella situazione per mostrarmi il mio cuore, perché io voglio un cuore puro. E nella mia stoltezza non avevo esaminato il mio cuore. Grazie che tu mi hai portato quella situazione, quell'ingiustizia, quella prova, per farmi vedere quello che non volevo io vedere da solo. Bisogna combattere duramente. Ho già letto quello che Gesù dichiara in Marco 7, ma lo leggo ancora. Tenete in mente che questo elenco non è un elenco completo, Gesù sta dando un esempio di peccati, ma questo elenco si potrebbe aggiungere onestamente tutto. Gesù Cristo parla, Gesù Cristo il Signore e Salvatore parla. Ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigia, malizia, frode, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Tutti i nostri peccati, tutto il male che facciamo, o che diciamo, o che pensiamo, vengono dal nostro cuore. Avete mai visto una persona molto ubriaca, che si comportava in modo brutto, o volgarissimo, o cattivo? C'era una volta un pastore che conosco, non personalmente, ma so di lui, e lui era bambino, ed erano a un incontro di parenti non credenti, e capita che lui e suo fratello erano in questa stanza con una persona e uno zio era straubriaco e stava dicendo le cose veramente terribili, volgari, terribili. E la mamma era in un'altra stanza, ha cominciato a sentire, è venuto, ha preso i figli e ha portato fuori subito alla macchina. In macchina ha detto, figli miei, ascoltatemi bene, ascoltate e ricordate quello che sto per dirvi. Figli miei, mai escono dalla bocca di un ubriaco qualcosa che non era già dentro il cuore. Un uomo ubriaco che dice certe vulgarità già pensava quelle vulgarità prima di essere ubriaco, solo che magari non li diceva. In momenti di ira, in momenti di pressione, quello che esce dalla tua bocca è quello che era già pienamente dentro il tuo cuore. Solo che le circostanze hanno fatto uscire in quel momento, grazie a Dio. Grazie a Dio, perché ci dà la possibilità di vedere meglio il nostro cuore per rivolgerci a Cristo per la chirurgia. Quindi, non dobbiamo mai pensare che abbiamo peccato a causa di qualche offesa o ingiustizia o situazioni o tentazioni al di fuori che ci ha spinti a peccare che non avremmo fatto. Non dobbiamo mai pensare che quel peccato non era veramente noi, che siamo più buoni di quelli, che era solo capitato, era lo stress o stanchezza o qualche provocazione degli altri. Oh no, non credete quella menzogna. Piuttosto dobbiamo riconoscere chiaramente che pecchiamo perché il peccato è ben radicato nel nostro cuore. Le circostanze non ci spingono a peccare, le circostanze tolgono via le maschere che di solito usiamo per nascondere i nostri peccati per orgoglio. Quindi se tu veramente vuoi vittoria sui tuoi peccati, prendi una posizione davanti a Dio e davanti agli uomini di non scusare o giustificare mai i tuoi peccati. Volete un consiglio pratico? Chiedi alle persone più vicine a te di fermarti. Senti cara, senti fratello. Io voglio vincere i miei peccati, perciò se tu mi vedi, mi senti, giustificandomi, fermami e dirmi, oh, ti stai giustificando. Non offendere Dio mentendo di dire che chiedendo perdono in quel modo. Fermati, perché ti stai rendendo doppiamente colpevole. Se lo faccio, dimmilo, perché non voglio offendere lo Spirito Santo di Dio. Meglio dire, prego per me perché non sono disposto a confessare il mio peccato pienamente, che confessarlo in modo falso. Quindi se vuoi vittoria, chiedi alle persone vicine a te di aiutarti in questo. Un patto. Sarebbe buono per ogni coppia di fare questo patto insieme, anche fra fratelli e sorelle. Arrivo ora al secondo punto, secondo arma che dobbiamo avere. Il primo è di non giustificare il peccato, ma prenderne piena responsabilità. Il secondo passo, seconda arma fondamentale, necessario per poter vincere i nostri peccati abituali, è di nominare i tuoi peccati in modo specifico quando li confessi, sia a Dio che agli uomini. Il modo principale per cui non vogliamo nominare i nostri peccati in modo specifico è perché siamo talmente pieni di orgoglio che non vogliamo proprio dire tutto quello che abbiamo fatto. Spesso, per proteggere il nostro orgoglio, abbiamo la tendenza di voler dire il meno possibile dei nostri peccati quando li confessiamo. O meglio dire, quando diciamo di confessarli. E non è veramente confessare. Confessare il peccato in modo vago e generico non è confessare il peccato. È una facciata. Perché finché vogliamo proteggere il nostro orgoglio, non siamo veramente ravveduti. Quando siamo ravveduti, non ci interessa più proteggere l'orgoglio. Vogliamo essere perdonati e purificati. Vi do un esempio, e tristemente, io immagino che ciascuno abbia fatto qualcosa di molto simile a questo esempio. Più volte. Questo è un modo falso di confessare un peccato. Quello che uno dice a Dio deve essere chiarissimo, ma quando pecchi contro persona bisogna essere chiarissimo anche. Perché la Bibbia ci comanda di confessare i vostri peccati gli uni agli altri. I vostri peccati. Senti, perdonami, mi sono comportato male. Oh, perdonami, io ho agito con orgoglio. Certo, questa persona si è comportata male e senza dubbio c'era orgoglio, ma chiedere perdono in un modo così vago lascia tanto spazio all'orgoglio che non vuole essere visto in una brutta luce, non vuole proprio nominare tutto quello che ha fatto. Il motivo per cui si dice così, si parla così in modo molto generico e vago, è perché l'orgoglio non vuole che i peccati siano messi lì alla luce del giorno, perché l'orgoglio non vuole essere vista in brutta luce. Non vuole sentire dalla propria bocca o neanche dalla bocca degli altri i peccati elencati in modo proprio chiari. Ma scusate, fermate un attimo. Per orgoglio ci preoccupiamo di non essere visti in brutta luce e perciò cerchiamo di dire il meno possibile il nostro peccato? Che ragionamento falso e stolto. Ciò che ci mette in brutta luce ciò che ci mette in brutta luce non è quando i nostri peccati vengono nominati in modo dettagliato. Ciò che ci mette in brutta luce è di aver fatto quei peccati. Giusto? Scusate. Cosa mi mette in brutta luce? Che uno parla di un peccato che io ho commesso? O che io ho commesso quel peccato? E perché mi agita di più che lui parla del mio peccato così apertamente, anziché agitarmi che io ho commesso quel peccato? E se mi turba che mi parla, che parla così del mio peccato, vuol dire che io fra me e Dio c'è una distanza incredibile. Sono lontanissimo da Dio. Ho chiuso gli orecchi allo Spirito Santo. Mi preoccupa il mio modo di vedermi davanti agli altri. Non voglio che questa immagine di me falso sia battuto giù dalla verità. E non mi interessa minimamente veramente essere ravveduto davanti a Dio per tornare in comunione con Lui. Il modo di uscire da una brutta luce non è di dire poco del peccato, ma di confessare i peccati in modo palese per essere pienamente perdonati da Dio e purificati, perché poi non sono più in quel peccato, sono perdonato, purificato, non sono più in quella luce in cui mi ero messo peccando. Non è il parlare del mio peccato che mi mette in brutta luce, e quando io pecco, pecco che mi mette in brutta luce. E il modo di uscire dalla brutta luce non è di, ma non dire agli altri, no, il modo di uscire è di, non mi importa chi dice, io voglio essere perdonato da Dio. E secondariamente, confessarmi davanti agli uomini. Quindi, anziché chiedere perdono perché ti sei comportato male o che hai agito con orgoglio, se veramente vuoi vittoria sui tuoi peccati, ma qui devo fermarmi a chiedere, ma tu vuoi veramente vittoria sui tuoi peccati? O tu vuoi proteggere il tuo immagine e il tuo orgoglio? Cioè, questa è la prima domanda. Tu vuoi vittoria sui tuoi peccati abituali? Ma è come la persona che vive sul divano davanti alla TV, pesa 300 kg e mentre mangia la settima pacchetto di biscotti guardando i film dice, oh, vorrei tanto dimagrire. Ma quanto vuole dimagrire? Quanto? Non quanto vuole godere il suo peccato. Allora è una menzogna dire, oh, io voglio vittoria, ma non parlare così. Almeno potresti non aggiungere a tutti gli altri peccati la menzogna di dire che vuoi vittoria. Ma a quel punto hai bisogno di pregare di voler vittoria, perché non stai capendo il male. E quello è nel prossimo studio. Vi do un esempio di cosa vuol dire confessare i peccati in modo da combattere veramente il peccato. Okay? Come dico, la situazione cambia, le parole cambiano, ma questo, la prima, senti, perdonami, con umiltà, perdonami, mi sono comportato tanto male, perdonami, non so cosa era entrato in testa, perdonami. E adesso, quello è un falso chiede perdono, adesso vi do un esempio di un vero chiede perdono. Immagino che quasi tutti noi abbiamo fatto questo. Io sì, e immagino che la maggioranza di voi. Immagina che tu ti sei scattato di ira contro qualcuno. Per chi è sposato potrebbe essere in casa, potrebbe essere un fratello, una sorella, qualcuno al lavoro. Quando facciamo così, solitamente ci porta a peccare in più modi finché siamo sotto controllo della nostra ira. Veramente confessare il peccato in un caso così vuol dire confessare i peccati uno per uno in modo dettagliato, senza nascondere nulla, senza solo confessare il tutto in modo generico. Ecco un esempio di quello che uno potrebbe dire che sta chiedendo perdono di cuore, perché è veramente ravveduto. Ha visto il suo peccato. Salmo 51 o 32 sono veramente, rappresentano la sua condizione. Non poteva vedere altro che il suo peccato contro il terribile. E ho fatto la domanda domenica. Come che si può combinare Filippesi 4:8, pensate alle cose onorevoli, in rilode, veri, eccetera, con focalizzare il suo peccato. Come si può combaciare le due cose? Vedere il peccato come peccato è una cosa vera e onorevole. E dà gloria a Dio. E allora la persona che veramente ha visto il suo peccato come peccato e ha chiesto perdono in modo specifico a Dio, se coinvolgeva un'altra persona, vieni e dice qualcosa come così: voglio chiederti perdono perché ho peccato gravemente nei tuoi confronti. Nella mia ira ho detto varie cose che non erano vere e perciò mi sono reso un bugiardo. Infatti, a causa del mio orgoglio, volevo vincere al punto che non mi importava se quello che dicevo era la verità o no. Perciò, nonostante le più volte che tu mi abbia detto in quello che quello che dicevo era falso, non volevo ammettere che tu avevi ragione. Perciò ho continuato a mentire. Sono stato veramente un bugiardo. Dio odia la menzogna e perciò mi sono reso colpevole davanti a Dio. In più ero pieno di ira, che è una cosa abominevole. Ero controllato dalla mia ira e anche dal mio terribile orgoglio. E anche questo è un terribile peccato per il quale ti chiedo perdono. In più ho disprezzato Dio, perché in Giacomo 1 ci comandi di essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti ad ira. Io ho disubbidito pienamente a quel comandamento. In realtà ho rifiutato di ascoltare col cuore. Ero pronto a parlare e pronto ad essere pieno di ira. Sono stato veramente stolto e malvagio. Ho chiesto perdono a Dio e chiedo perdono anche a te. Mi rattristo tantissimo che nella mia ira terribile sono stato un bruttissimo testimonianza per le persone intorno. Alcuni dei quali non sono credenti, altri che sono giovani credenti. Quindi sono stato un ostacolo alle persone di vedere Gesù Cristo. Io merito da Dio una punizione così terribile che sarebbe meglio se avessi un macino di mulino attaccato al collo. Solamente il sangue di Gesù può lavarmi per quanto sono colpevole. Chiedo anche perdono a te. Ho disprezzato una persona preziosa a Dio. Dio mi comandi di onorarti. Questo vale che si parlando con un fratello, con la moglie, con il marito, non importa. E invece ti ho disprezzato ripetutamente con il mio terribile peccato. Perdonami anche per questo. Ho ribellato contro Dio, proprio nei tuoi confronti. Sapevo che il mio comportamento era sbagliato in quel momento, ma non volevo arrendermi allo Spirito Santo. Sono stato stolto nel senso più terribile della parola, anziché saggio. E tutto questo era dovuto al mio abominevole orgoglio. Ho scelto di prestarmi come schiavo al mio orgoglio. Quanto è grande e terribile il mio peccato. Ti chiedo perdono perché molto il mio peccato era indirizzato contro di te. Caro fratello, cara moglie, caro marito, quello che è. Fine esempio. C'è una differenza fra dire, ah, perdonami, mi sono comportato male, perdonami. E veramente chiedere perdono, essendo afflitto per peccato, avete notato una differenza? Quale rispecchia quello che vediamo nella Bibbia? Abbiamo letto Salmo 32 domenica. Quale dei due non riflette per niente gli esempi biblici che abbiamo di essere, di confessare un peccato? Non c'entrano niente con l'esempio biblico, perché sono false, sono dalla carne, sono menzogne. E qual è il modo biblico di chiedere perdono? Perché abbiamo peccati che combattiamo da anni? Una parte è perché prima di tutto ci scusiamo. E numero due, non confessiamo veramente di cuore. Quindi il primo passo per avere vittoria sui tuoi peccati abituali è di riconoscerli senza scuse. Riconoscerli come peccati di cui tu sei colpevole. Peccati che sono venuti dal tuo cuore. Perché tutti i nostri peccati vengono dal nostro cuore. Se tu ti comporti in modo con muso lungo, che è un grave peccato, non è perché è stata una giornata, no. Perché ti comporti con un muso lungo? Perché non sei riconoscente a Dio, sei nel peccato, orgoglioso. Tu credi di meritare una situazione di vita meglio di quello che hai. Non meriti tutti questi problemi. E ti arrabbia che la provvidenza ti abbia permesso questi. E hai il muso. E questo è un gravissimo peccato. Abominevole. Da riconoscere come tale. Allora, sono solo alla metà di quello che c'è da dire. C'è molto ancora, cose diverse di questo. E infatti, con solo questo ancora non c'è la vittoria, non abbiamo tutte le armi. Abbiamo visto che abbiamo tutti dei peccati che sembrano quasi impossibili da superare. Magari per un po' di tempo questi peccati non si fanno vedere. Però poi ritornano e fanno tanto, tanto, tanto male a noi e a quelli intorno a noi. Per vincere questi peccati dobbiamo combattere strenuamente, senza tregua. Dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati senza alcuna scusa o ragionamento o giustificazione, ricordando che noi pecchiamo. Perché? Perché pecchiamo? Da dove vengono questi peccati? Da dove vengono? Solamente, totalmente, esclusivamente e sempre dal cuore. Mai dalle circostanze. Gesù Cristo lo dice, e se tu lo dici diversamente nei tuoi menti, stai chiamando Cristo un bugiardo. E Gesù non è bugiardo, Gesù è la verità. Sei tu il bugiardo a quel punto. Quindi non c'è mai vittoria. Ma non solo non c'è vittoria. Se io pecco qua, e poi dopo dice, oh sì sì, era peccato, chiedo perdono perché ero molto stanco. Io sto chiamando Gesù bugiardo. Io sto peccando peggio di quel peccato. Perché lo Spirito Santo mi ha mostrato il mio peccato. E anziché accettare quello che mi mostra, dopo lo scontro, dopo lo sfogo, adesso nel momento di calma, lo Spirito Santo mi mostra e io non accetto. Sì, è vero che è grave peccato, quindi ho bisogno di perdono, ma tu sai quanto ero frustrato quel giorno dalla situazione di lavoro. Allora, io sto negando l'opera dello Spirito Santo in me. E se io nego lo Spirito Santo, cosa succede al mio cuore? Diventa duro come un grande calo, non sento più quello che lo Spirito Santo mi dice. Non facciamo questo. Confessiamo pienamente, senza giustificazione, i nostri peccati. Riconosciamo che abbiamo peccato perché il peccato è radicato in noi. Le circostanze hanno solo rivelato quello che era dentro. Se tu vieni di nascosto e apri la porta della camera dei tuoi figli, e se scopri che stanno sempre facendo quello che dovevano fare, non sarà la circostanza di sorprenderli che li farà fare qualcosa di sbagliato. Le circostanze spalancano la porta di sorpresa del nostro cuore e fanno vedere solamente quello che è già dentro. Quindi questo è il primo passo. E poi noi, quando pecchiamo, pecchiamo in modo, pensate, ascoltate questo, pecchiamo in modo generico o pecchiamo in modo specifico? Se mi sfogo per 20 minuti, per mezz'ora, per 10 minuti, sfogandomi con ira, pecco in modo vago o in modo molto specifico? Specifico. Allora, come bisogna confessare il peccato? In modo vago? No, in modo specifico. Quando veniamo a Dio. Quando Zaccheo, il pubblicano che riscuoteva le tasse, quando Gesù ha salvato lui è stato salvato, Gesù è andato in casa sua, cosa ha detto dopo? Ricordate? Ma sai, signori, non sono stato sempre in modo totalmente onesto, ma chiedo perdono. Cosa ha detto? In parole normali grammaticali, loro, se ho truffato qualcuno, che era, come diceva, era ammettendo di averlo fatto, quelle persone dirò il quattro volte in più. E poi dopo, visto che sono stato avido, darò metà di quello che rimane, che non sarà tantissimo, metà di quello che rimane darò ai poveri. Cioè lui riconosceva in modo pubblico davanti alla gente che era stato un truffatore e un avido. Non diceva: Signore, tu sai che come tutti io ho peccato e quindi chiedo perdono per i miei peccati. Lui li metteva lì davanti al pubblico, che c'era gente lì. E per lui ridire quello era, ma stai scherzando, di ammettere che aveva truffato tante persone? Ma lui non gli interessava di stare in una bella luce, lui voleva stare in una bella luce di fatto, non di apparenza. E quindi un'arma essenziale è di riconoscere i peccati senza scuse e secondo di confessare i peccati in modo vero, in modo dettagliato, perché solo così siamo veramente ravveduti. Ho ancora degli armi fondamentali che la Bibbia ci dà, che ci servono. E quindi vi invito a non mancare l'altra metà di questo studio. Ma per adesso, prego che Dio ci faccia vedere sempre di più quanto i nostri peccati sono abominevoli e ci ostacolano dalle benedizioni e ci ostacolano da poter amare le persone che diciamo di amare. È come se una mamma cucinasse con una malattia che fa uscire dalle mani un veleno potentissimo e lei sta lì e questo veleno man mano che cucina gocciola in tutto il cibo che lei prepara. Tutto quello che tocca, questo olio che esce dalle mani è pieno di un veleno mortale. E lei dice: io amo i miei figli, la mia famiglia, e lei sta preparando il loro cibo passo dopo passo, finché ha questo veleno dentro, tutto quello che tocca è macchiato da quel veleno. E così quando abbiamo questi peccati non veramente confessati. Riguardo quello che diciamo evangelizzando, riguardo quello che diciamo al culto, riguardo quello che diciamo in casa, riguardo quello che diciamo gli uni con gli altri, siamo macchiati e quel veleno tocca tutto. Oh, quanto abbiamo bisogno di vedere i nostri peccati per quello che sono e avere il vero perdono. E quel perdono è così, così costoso, perché i peccati sono così, così terribili, che il padre doveva versare ira sul figlio. Il figlio che egli aveva amato da tutta l'eternità passata. Il figlio che non aveva mai, 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 mai lasciato la comunione perfetta con il padre, doveva essere abbandonato dal padre per pagare i nostri abominevoli peccati. Non c'era nessun altro modo di poter perdonarci. E guai a noi se vediamo il peccato come una cosa non troppo grave. Perché nei Salmi 32, 51, il salmista, guidato dallo Spirito di Dio, è afflitto del suo peccato. Perché non c'è nessun altro modo per arrivare al perdono. Che Dio ci apri gli occhi a capire meglio il peccato affinché possiamo godere il perdono e la vittoria sul peccato. Preghiamo. Oh Santo, 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 Signore sovrano, quando tu ti riveli all'uomo nella tua parola, più di ogni altra cosa, ti riveli come un Dio santo, tre volte santo. Allora è giustissimo per noi di renderci conto che sei un Dio santo. E noi dobbiamo vederci alla luce della tua santità. Solamente così possiamo comprendere, iniziare a comprendere quanto sono veramente abominevoli i nostri peccati. Oh Padre, tu ci offri una cosa meravigliosa, di un valore che nessun tesoro sulla terra potrebbe mai avvicinare. Tu ci offri vero perdono quando veramente confessiamo i nostri peccati. Io immagino che ciascuna persona in questa stanza conosce molto bene che ha dei peccati abituali che sembrano quasi impossibili a superare. Ma molto spesso il problema è che non abbiamo mai trattato con la serietà che serve. E ti prego che lo Spirito possa veramente aprirci gli occhi a vedere noi stessi, a vedere la tua santità, a vedere Cristo, per poter vedere i nostri peccati, perché ci serve questa vittoria, ci serve il perdono. Grazie Padre, non ci siamo arrivati stasera a concludere, ma grazie che in quello che abbiamo da vedere c'è la vittoria, ma per adesso ti prego che possiamo vedere il problema. E ti chiedo questo, per la tua gloria e per il nostro bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.